Buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie, buonasera. Grazie
Grazie per aver accettato l'invito, mi fa molto piacere.
a lei, grazie.
Aspettiamo i relatori e iniziamo.
Sì.
Ciao Paolo.
Ciao, scusa, non avevo premuto OK.
No, figurati, siamo in orario. Come stai?
Bene, grazie, tutto benone. Roberto non c'è?
Allora, Roberto sta arrivando. Prima aveva avuto dei problemi, spero che abbia risolto.
Ottimo. Non siamo ancora in diretta, vero?
Ma ci sono delle persone già collegate, comunque sta registrando, questa è la parte che taglieremo. Non so se vi conoscete con
No,
dottor.
buongiorno. Buongiorno, piacere. Io conosco Bellodi, certo, l'ho sentito più volte. Piacere.
Piacere mio. Con Paolo ci conosciamo da tanti anni perché eravamo insieme al CEMIS, al Centro Alti Studi per la Difesa.
Ah, ho capito. Sì, lo conosco bene, certo.
Che adesso ha cambiato nome, ho scoperto.
CASD. Sì,
Il
CASD è la struttura, sì.
CEMIS ha cambiato nome, ho visto.
Sì, non me ne sono più occupato perché, come sai, dopo che insomma, abbiamo pensato di cambiare giro,
Sì.
l'ultimo, vero? Non ho più seguito. Però sì, so che hanno chiuso e riaperto. Quindi.
Mamma mia. Penso che Gianna non sarebbe contento di come sono andate le cose.
Non lo so, non so neanche se segue più neanche lui, diciamo, anche lui mi sembra uscito da quel giro lì un po', no?
Sì, probabile. Allora, facciamo una cosa. In attesa di Roberto Menotti, Paolo e Roberto sanno un po' come funziona. Io ne approfitto per raccontare a lei, professor Bellodi, un po' come funziona, anche un po' il dietro le quinte, in modo che abbia tutti gli elementi del caso. Mi scuso
Grazie.
con Paolo se mi sente ripetere le stesse cose. Allora, noi tra un attimo andiamo in diretta su Facebook e iniziamo ufficialmente la presentazione del libro. Nel frattempo il video viene registrato, il dibattito viene registrato, poi stasera faremo un po' di attività di editing sul video e dopodomani parte con la newsletter di Stroncature che, come vi scrivevo, arriva più o meno a 65.000 iscritti. Dal video poi estraiamo l'audio e con l'audio viene fatto il podcast che verrà messo sulle varie piattaforme, quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vi dico questa cosa perché molto spesso gli ascoltatori sono di gran lunga superiori rispetto agli spettatori. Forse perché è più noioso stare davanti a un video mentre è più facile ascoltare mentre si passeggia o si fa sport. Per quanto riguarda la struttura dell'incontro, ecco, si sta collegando Roberto. Noi cerchiamo di solito di evitare quello che a volte succede nelle presentazioni in presenza, quando l'autore interviene alla fine, giusto per dire che si è fatto tardi, ringraziare tutti e augurare buona cena. In questo caso interviene prima l'autore, poi discussant e poi riprende la parola l'autore per rispondere alle domande, osservazioni e sollecitazioni dei discussant. Ecco Roberto. Ciao Roberto.
Ciao Nunzio, buonasera a tutti, buonasera Leonardo Bellodi, ciao
Buonasera,
Paolo,
buonasera. Ciao.
ben trovati.
Benvenuto.
L'ordine dei discussant seguirei un normale ordine alfabetico, quindi chiederei prima a Roberto di intervenire e poi a Paolo. Sui tempi, ogni intervento in genere sul quarto d'ora, così stiamo all'interno di un'ora, però se avete bisogno di più tempo non c'è problema, l'idea di Stroncature è anche quella di creare un posto dove si possa ragionare con calma e senza ansie. Se ci sono domande sono a disposizione, altrimenti iniziamo.
A posto per me.
Ok, allora vado in diretta su Facebook e iniziamo. Un attimo di pazienza. Ok, siamo in diretta su Facebook. Io stasera sono particolarmente contento di poter introdurre il dibattito intorno all'ultimo lavoro di Leonardo Bellodi, che è Gas e Potere, Geopolitica dell'Energia, dalla Guerra Fredda a oggi, con prefazione di Lucio Caraccio, Luis Edizioni 2022. Io ringrazio tanto l'autore, il professor Bellodi, per aver accettato di discutere il suo libro su stroncature, e ringrazio Paolo Querce e Roberto Menotti per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autore. Vi do il benvenuto, vi auguro buon lavoro e lascio subito la parola all'autore, il professor Bellodi, per il suo primo intervento. Prego, professore.
Sì, beh, innanzitutto grazie a voi per l'invito. E, sì, io in realtà quando ho cominciato a lavorare a questo libro, un libricino della verità, non è una cosa di piuttosto agile, di un centinaio di pagine, non era ancora iniziata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E dunque, perché avevo pensato a questo testo? Perché in realtà anche prima dell'invasione dell'Ucraina c'era molto movimento nel mercato del gas. C'era molto movimento nel mercato del gas, i prezzi erano schizzati rispetto a un paio d'anni prima, per la semplicissima ragione che non erano stati fatti abbastanza investimenti nel settore degli idrocarburi, cioè del petrolio e del gas. Molti fondi avevano che partecipano alle grandi società petrolifere del mondo, erano molto restii a continuare a investire in società che producevano idrocarburi e petrolio e gas. E dunque c'è stata una diminuzione degli investimenti, appunto, e questa diminuzione degli investimenti ha portato a un aumento del prezzo del petrolio e del gas. È normale, abbastanza ciclico in questo mondo, nel momento in cui i prezzi sono bassi si investe poco, investendo poco diminuisce la produzione e poi quando la produzione diminuisce i prezzi ovviamente si alzano. Dunque da sempre è stato caratterizzato da questa ciclicità, ha caratterizzato il mondo del petrolio e del gas. Qui però sono intervenute altre variabili, cioè a questa ciclicità naturale, se così si può dire, si è aggiunta appunto quella che è un desiderio da parte, a causa del cambiamento climatico, di cambiare un po' il regime. E dunque questa, diciamo così, assenza di investimenti è diventato un investimento di carattere abbastanza cronico. Questo ha portato ovviamente a una diminuzione delle attività di esplorazione e produzione da parte di tutti i grandi, di tutte le grandi società del mondo, e a questo poi si è aggiunto la guerra in Ucraina, che ovviamente ha fatto schizzare i prezzi verso l'alto. In questo testo un po' si ripercorre quella che è la storia e perché si era concentrata sulla Russia, ma si era concentrata sulla Russia per la semplicissima ragione che la Russia è sempre stato, dagli anni 60-70, il fornitore principale dell'Unione Europea. All'epoca non c'era ancora l'Unione Europea, c'era la Comunità Europea, nel senso che è sempre stato un fornitore affidabile, un fornitore a basso prezzo. Solo in un paio di occasioni, all'inizio degli anni 2000, c'era stata per un brevissimo tempo un'interruzione a causa di alcune scaramucce, chiamiamola così, con l'Ucraina, e tutte e due le volte, tra l'altro, a cavallo di Natale. Ma in generale era un qualche cosa che funzionava. Il gas russo era un gas disponibile, affidabile, a buon mercato. E dunque l'Unione Europea, i membri dell'Unione Europea ne hanno sempre abbastanza approfittato. E qui, diciamo così, l'Unione Europea era divisa in due parti, no? Era divisa ovviamente in quelle che erano gli ex paesi dell'Unione Sovietica, che poi dopo hanno raggiunto l'Unione Europea, sono diventati membri dell'Unione Europea, che dipendevano al 100% dalla Russia, proprio per ragioni di carattere storico. C'era la Germania, che aveva in modo molto importante al 60%, l'Italia ovviamente un po' meno per la metà del nostro bisogno, delle nostre importazioni, del nostro anzi fabbisogno energetico per quanto riguarda il gas, e poi c'era isolata in questo contesto la Francia, perché la Francia ai tempi di De Gaulle aveva scelto di andare per quella che possiamo definire una sovranità energetica. De Gaulle, quando ha lanciato il programma nucleare, non l'ha lanciato per ragioni di carattere economico o per ragioni di carattere ambientale, l'ha lanciato per la semplicissima ragione che pensava, a giusto titolo, che un paese che non fosse indipendente dal punto di vista energetico non fosse un paese sovrano. E devo dire che è stato lungimirante. Noi questa sovranità energetica potremmo averla, ma abbiamo deciso di non averla. E dunque ci siamo sempre un po' affidati a quelle che sono appunto le importazioni da parte della Russia in primis, e anche da altri stati ovviamente, perché non bisogna dimenticare che l'Italia rispetto alla Germania ha delle fonti di approvvigionamento abbastanza diversificate, perché noi importiamo del gas dall'Algeria attraverso il TTPC, che è questo grande gasdotto, anzi sono due, che ci portano il gas in Sicilia attraversando la Tunisia. Abbiamo il Green Stream, che ci porta il gas dalla Libia, il campo è a centinaia di chilometri a sud di Tripoli, si chiama Wafa, il confine con l'Algeria. Lì si produce gas che viene importato poi in Italia attraverso Mellita, un posto vicino a Tripoli, e per approdare anch'esso in Sicilia. E poi abbiamo da ultimo anche il TAP, il tanto vituperato TAP, vituperato perché, come voi sapete, il Movimento 5 Stelle ha fatto il diavolo a quattro per non avere questo gasdotto che ci porta il gas attraverso il cosiddetto corridoio sud, cioè dall'Azerbaigian, attraversando la Turchia, arriva sulle coste della Puglia. Dunque noi non siamo messi benissimo, ma siamo messi meglio di altri paesi che invece possono contare unicamente sul gas russo. Ecco, dunque, ho cercato un po' di ripercorrere la storia della, diciamo così, della dipendenza energetica europea da altri paesi. E se ben guardiamo, tutti questi paesi hanno un filo conduttore, e cioè sono paesi abbastanza, diciamo così, che possono essere definiti abbastanza instabili. Parliamo ovviamente della Libia, parliamo adesso della Russia e l'Algeria, che come sappiamo fatica a contenere spesso il disagio sociale di milioni di cittadini. Dunque è vero che fino adesso, diciamo così, potuto contare su una certa sicurezza degli approvvigionamenti, ma è sempre la sicurezza degli approvvigionamenti, se così posso dire, critica, perché ovviamente dipendendo da altri, e dipendendo ovviamente da paesi particolari, chiamiamoli così, beh, ecco, dobbiamo sempre essere piuttosto cauti nel affermare che da un punto di vista energetico abbiamo una sicurezza totale.
Grazie, grazie davvero. Roberto, prego.
Grazie mille, grazie intanto a professor Bellodi per diciamo, l'introduzione. Poi il libro contiene molte altre cose, in effetti, pur essendo breve, ma ci sono molti altri spunti, per cui ne colgo alcuni che mi hanno maggiormente, come dire, ispirato una riflessione, soprattutto dal versante politico, ovviamente, perché è la mia prospettiva, diciamo così, su un tema che è al tempo stesso economico, tecnologico e se vogliamo anche ingegneristico per molti versi, no? Capire le infrastrutture ed è anche un grave e complesso problema di regole di fissazione dei prezzi sul mercato, altro tema estremamente arcano per la maggior parte delle persone comuni, ma che ormai abbiamo un po' imparato a capire, almeno in qualche misura siamo stati costretti a capirlo meglio. Intanto partirei dalla prefazione di Lucio Caracciolo, perché c'è un punto in particolare che mi ha colpito nella prefazione, cioè un possibile equivoco in cui siamo caduti un po' tutti anche nell'analizzare le questioni energetiche, ma non soltanto, quindi vado anche oltre questa tematica, perché nella prefazione si ricorda come un po' stiamo rischiando sostanzialmente, il professore lo ha ricordato poco fa, diciamo dalla padella alla brace, perché come dire ci sganciamo dalla dipendenza russa, ma insomma se passiamo all'Algeria abbiamo comunque un problema abbastanza assimilabile, insomma, e lo avremo anche con paesi come l'Angola, insomma non stiamo andando in direzione di una sicurezza energetica nel senso di partner particolarmente stabili e affidabili, soprattutto nel medio-lungo periodo. Questo è vero, non c'è dubbio, osservazione giustissima che condivido. Però quando c'è, per esempio, è ricordato nella prefazione il caso della Turchia, che ha un ruolo comunque di hub, di snodo molto importante, pur non essendo di per sé un produttore, ma sostanzialmente un paese di transito molto importante, ecco, qui dobbiamo, secondo me, non fare lo stesso errore di valutazione che abbiamo fatto a suo tempo con la Russia. Cioè, la Turchia, che sia affidabile o no, lo dirà il tempo, per ora non lo è granché, speriamo che lo sia in futuro, che torni ad esserlo. Ma certamente la Turchia non è una grande potenza. Non lo è la Russia e non lo è la Turchia, tantomeno lo è la Turchia, che ha un'economia che francamente io trovo abbastanza disastrata e che ha fatto lo stesso errore che ha fatto la Russia in passato, cioè un gravissimo overstretch di politica estera e di sicurezza. Questo naturalmente non significa affatto che possiamo ignorarla, tutt'altro, è importantissimo come snodo, ma ripeto, non travisiamo l'importanza, traducendola in forza. Come non era forte la Russia, non è forte la Turchia. Hanno grandi capacità di ricatto, ma questa è cosa diversa dalla potenza, e lo si è visto sul campo. Aggiungo a questo che la Russia, secondo me, ha fatto un errore che ha sorpreso un po' tutti. Qui, onestamente, devo dire, ha sorpreso moltissimi esperti di cose internazionali, militari e quant'altro. Cioè, noi ci aspettavamo che, prima l'ha ricordato il professore, non soltanto che la Russia fosse un partner affidabile dal punto di vista energetico, e in realtà lo è stato finché non lo è stato. Un certo giorno ha smesso di esserlo, secondo me già un po' nel 2008-2014, ma insomma certamente ha smesso di esserlo il 24 febbraio. Ma diciamo che sostanzialmente quello che ci ha sorpreso davvero è un errore di valutazione che ha fatto Putin stesso, perché un conto è manipolare in qualche modo i mercati, e questo lo ha sempre fatto, e in un certo senso lo fanno tutti, lo fanno i sauditi, lo fanno gli americani con lo Shell, lo fa chi può. Ma la Russia non ha manipolato i mercati soltanto, come aveva sempre fatto anche prima in qualche misura, ha proprio realizzato un ricatto energetico. E al ricatto normalmente si risponde in due modi, o sì o no. E noi abbiamo risposto no, con sorpresa forse anche nostra addirittura. Però questo distrugge completamente un certo rapporto di interdipendenza che c'era. Si potrà magari ricostruire un giorno più avanti, magari puntando al gas come grande ponte, come sappiamo, per arrivare alle rinnovabili, speriamo. Però intanto l'errore è stato molto grave, perché si è distrutto quello che in effetti era un rapporto di interdipendenza. È questo che secondo me è sfuggito alla leadership russa. E in qualche modo anche a noi, che ripeto, ci siamo trovati sorpresi dell'azione violenta, ma anche della nostra reazione in qualche modo. Ci siamo trovati in una terra incognita un po' all'improvviso. E poi farei un cenno brevissimo sul termine sovranità energetica che è stato appena evocato. Io sono diventato abbastanza critico di questo termine, ma non tanto a livello nazionale, perché posso capire che ha un'origine storica, il caso francese insomma è stato giustamente ricordato, perché effettivamente lì la spiegazione, l'origine del ragionamento era soprattutto, diciamo, geopolitica e non tanto strettamente economica. Però trovo diciamo un po' fuorviante il modo in cui, soprattutto a livello europeo, si utilizza oggi quella terminologia, sovranità energetica. Perché? Perché un'enorme area economica come l'Unione Europea non ha nemmeno senso che sia sovrana dal punto di vista energetico. Intanto io, forse per le mie origini politologiche, trovo che la sovranità sia qualcosa che hanno definito Hobbes, Locke e Max Weber, e che quindi non abbia molto a che fare, in un certo senso, con l'autonomia rispetto all'esterno. Quella non è sovranità. La sovranità è un rapporto ben preciso col territorio, il popolo, la forza, la violenza, eccetera. quello di cui parliamo qui realmente non è tanto la sovranità, è effettivamente la sicurezza. È quello che appunto Bellodi ha chiamato giustamente sicurezza energetica, che è una questione di gradi. Mentre la sovranità sostanzialmente è, da un punto di vista concettuale, o c'è o non c'è, o si è sovrani o non lo si è. Ecco, la sicurezza è un concetto molto più sfumato. Quindi io sono sempre favorevole ad utilizzare quel termine lì, sicurezza, come una gradazione, uno spettro, diciamo, rispetto a sovranità. E lo dico anche per un fatto, perché i paesi che possono manipolare il mercato, che possono, diciamo, essere per esempio swing dal punto di vista, no, della fissazione del prezzo, in questo momento gli Stati Uniti, tradizionalmente l'Arabia Saudita, in parte anche la stessa Russia, non sono sovrani energeticamente. Per esempio la Russia non è affatto sovrana energeticamente, perché la deve vendere. Non può vivere della sua energia se non la vende, la deve vendere. E lo stesso vale per i sauditi, che non a caso sono terrorizzati dalla transizione energetica in corso, perché se non trovano un sistema economico, un modello economico diverso, i sauditi non hanno un'economia. Può darsi che lo trovino nel frattempo, utilizzando ovviamente le grandi risorse che hanno per diventare una grande, magari una grande potenza delle rinnovabili, perché no, ne hanno la capacità. Il punto però è che non è sovranità energetica quella, a mio parere, perché si dipende moltissimo dai mercati internazionali, forse ancora peggio di chi deve importarla l'energia. Poi c'è un passaggio storico che mi piaceva ricordare nel libro, che ho trovato molto, molto anche attuale in un certo senso, quando si ricordano alcuni passaggi della Guerra Fredda, in particolare quello del periodo, diciamo, degli anni 80, il periodo di Reagan, in cui effettivamente si ricorda qualcosa che spesso si dimentica. Cioè gli europei in quel caso, dice credo Bellodi, lo sto quasi citando alla lettera, non piegarono gli europei, scusate, gli americani non riuscirono a piegare gli europei. È verissimo, nel senso che quello è un caso in cui la forza combinata di varie iniziative, peraltro nazionali europee, non c'era affatto una politica energetica europea comune, però c'era una certa visione che in qualche modo perseguiva l'Italia, in qualche modo perseguiva la Germania, in un altro modo perseguiva la Francia, appunto, in modo del tutto differente, ma che comunque ci mise in qualche modo in contrasto con gli Stati Uniti, in particolare la visione, diciamo, tedesca e italiana, cioè quella che guardava soprattutto alla Russia, Unione Sovietica allora e poi alla Russia. Però questo dimostra un punto fondamentale, a mio parere, cioè quando gli europei hanno davvero interesse a far qualcosa e intenzione di farlo, la fanno. Non c'è egemonia americana che tenga. Quindi trovo che questo ci dia anche una prospettiva un po' diversa rispetto al solito sul rapporto transatlantico. Cioè il rapporto transatlantico è un rapporto, non è una forma di sottomissione. Questo vale per la NATO, vale per il rapporto Stati Uniti-Unione Europea e vale spesso addirittura, qualche volta addirittura a livello bilaterale. Se qualcuno vuole imporsi davvero, in molti casi ci riesce. Naturalmente a suo rischio e pericolo, abbiamo fatto anche degli errori, però lo si può fare, quindi non credo che in questo gli Stati Uniti siano una forza inesorabile, come dire, che sia destinata a dominarci sempre, sempre e comunque. Chiudo su due punti, sempre anche qui ispirati dalla lettura del libro. Uno, come ha ricordato il professor Bellodi, la strana situazione per cui lo shock che stiamo vivendo oggi, lo shock dei prezzi in particolare, perché non è uno shock da scarsità, è uno shock di prezzi che sono cresciuti per una serie di combinazioni di ragioni, era paradossalmente un risultato in qualche misura desiderato e pianificato dall'Unione Europea. Naturalmente non in modo traumatico, cioè si voleva spingere i prezzi in alto per le fonti fossili e in basso per le rinnovabili, ma diciamo così la manipolazione del prezzo faceva parte del piano europeo fin dall'inizio, è esattamente la natura degli incentivi e disincentivi che hanno poi portato in parte a quei disinvestimenti di cui parlava il professore. Cioè i disinvestimenti non sono un effetto indesiderato, è come se fossero parte del piano. Il problema è che poi ci siamo trovati all'improvviso in un contesto completamente diverso che ha reso quei disinvestimenti un disastro nel breve termine. Ma è quello che mi colpisce, è che c'era una scelta deliberata alle spalle, seppure fatta, ripeto, in un contesto diverso. Quindi l'errore è stato nel leggere il contesto, probabilmente, perché la tecnica era quella, era esattamente quella di spingere verso l'alto i prezzi anche del gas a un certo momento. E qui c'è un'ironia difficile da gestire nei rapporti che abbiamo anche oggi con i paesi a cui andiamo a chiedere il gas. Vale per l'Italia, vale per tutti i paesi europei. Cioè noi stiamo andando da questi paesi a chiedere nuovi contratti e al tempo stesso il messaggio che diamo a questi paesi è: comunque noi vi odiamo con tutto il cuore. Vogliamo sganciarci da questa dipendenza al prima possibile, che noi abbiamo una visione, un'immagine della nostra transizione che è peraltro breve, è rapida, è repentina. Quindi immaginiamo quanto sia complicato per i nostri poveri negoziatori andare in giro per il mondo a negoziare contratti del genere in quest'ottica. Cioè facciamo contratti, sì, medio termine, ma guardate a lungo termine non vi vogliamo più vedere. Quindi è chiaro che ci siamo un po' indeboliti contrattualmente perché andiamo con una posizione abbastanza sbilenca, per così dire, ma fa parte del dilemma della transizione, non è risolvibile dai negoziatori, ecco, non sto accusandoli affatto. E chiudo, ultimissima riflessione, molto breve, diciamo la, come dire, la, è una domanda in realtà, la porrei in forma di domanda. Anche qui il contesto è cambiato molto rapidamente perché mentre noi ci aspettavamo fino a pochi mesi fa una ripresa post-pandemica che avrebbe comunque potuto produrre delle spinte inflattive, queste in parte erano state previste da moltissimi organismi internazionali, ad esempio, era la ripresa post-pandemia. Ora ci troviamo in questa strana situazione per cui l'inflazione viene, ma non tanto dalla ripresa, come sappiamo, ma è importata, soprattutto in Europa, dall'estero ed è importata nel senso che viene imposta da una particolare situazione relativa ai prezzi dell'energia, ma al tempo stesso sappiamo tutti, siamo con il fiato sospeso per il primo trimestre in cui calcoleremo che l'inflazione è arrivata. Sappiamo che sta arrivando, è come una tempesta che ormai è già qui un po' meno negli Stati Uniti sembrerebbe, ma certamente arriverà nell'Eurozona e all'Unione Europea. Quindi la domanda è questa: immaginandoci avanti nel tempo di 6 mesi, magari di un anno, ecco, come funziona, secondo il professore, nella sua impostazione, quello che stiamo vedendo oggi, se, immaginiamoci, fra 6 mesi fossimo davvero in recessione abbastanza pesante, come è molto probabile? Cioè, in che misura possiamo aspettarci che il quadro cambi almeno in parte, sperando ovviamente di non finire in quella terribile, come dire, dilemma che chiamiamo stagflazione, che come sappiamo, insomma, è quello che tutte le banche centrali stanno cercando con tutta la fantasia possibile di evitarci, insomma. E mi fermo, grazie mille.
Grazie Roberto. Paolo, prego.
Però siete stati velocissimi. Adesso io non sono così bravo a dire tante cose e così intelligenti in pochissimo tempo, quindi spero no, di non prendere più tempo di quello che avete, dei 10 minuti che avete usato voi a testa. Allora, vediamo un po', adesso devo un po' ingegnarmi. Intanto no, complimenti a Bellodi per il suo libro, che è un libro, diciamo, che punta su un binomio particolare, che è quello gas, ovviamente, e potere, che è, se volete, un sottocapitolo di un tema molto più ampio, che è quello di energia e potenza. Quindi ragioniamo di due variabili più ampie, no? Dove l'energia è sostanzialmente la capacità che i sistemi hanno di trasformare le risorse per produrre lavoro. E la potenza invece è la capacità degli stati di esercitare influenza, di esercitare un potere coercitivo, tant'è vero che usiamo la parola potenza anche come sinonimo di stato, oltre che come sinonimo di energia. E questa è una grande realtà delle relazioni internazionali, forse dimenticata, questo binomio inscindibile tra potenza ed energia. Noi siamo abituati, forse nel mondo post-guerra fredda soprattutto, dove immaginavamo che la storia sarebbe andata diversamente, che si poteva tranquillamente deregolare il mercato dell'energia, trattarlo appunto come un mercato, privarlo della sua componente di sicurezza, perché era un mondo appunto destinato, globalizzazione, mondo piatto, fine della storia, tutto quello che volete, ad un determinato scenario. Quindi non c'era più la necessità di considerare la sicurezza, c'era il business, c'era il mercato, c'era pagare meno, vendere di più e così via. Perché poi questo era lo strumento con cui gli altri paesi si sarebbero a loro volta democratizzati, ed essendosi democratizzati non avrebbero più rappresentato una minaccia. Quindi era addirittura lo strumento di democratizzazione di paesi che altrimenti sarebbero state una minaccia. Ovviamente questo non ha funzionato e la vecchia connessione tra energia e potenza è ritornata in tutta la sua forza. Ovviamente è una banalità dire che c'è questa connessione, però purtroppo l'avevamo dimenticato. Magari la lingua inglese ci aiuta di più a ricordarlo, perché in inglese power indica sia la potenza dell'energia che la potenza degli stati. In italiano già usiamo energia e potenza, no? Quindi abbiamo anche due termini diversi. Però, quindi detto questo, siamo su un libro che tocca uno dei cardini dell'energia, un libro che tocca uno degli anelli fondamentali della politica internazionale e delle relazioni tra gli stati. Il libro ovviamente è un libro ottimo, è agile, ma credo che sia uno dei migliori libri che ho letto, italiani, che ho letto sull'energia, che metterei assieme a quello di Leonardo Maugeri, Petrolio, o quello di Nicolazzi, Il prezzo del petrolio, che se non sbaglio si chiama. Sono molto importanti soprattutto le conclusioni che fa Bellodi. C'è un invito alla coerenza, un invito al realismo energetico e al realismo politico. Quando lui dice la vera incognita è la nostra capacità di essere coerenti, dice, noi, se vogliamo condannare l'aggressione russa all'Ucraina, che mi sembra Bellodi condanna, è necessario capire che il modo con cui pensiamo l'energia e il gas sarà diverso, che il gas costerà di più se vogliamo condannare l'aggressione russa dell'Ucraina. Se vogliamo che il gas costa di meno, possiamo far finta che non è un'aggressione, possiamo non condannarla, possiamo non agire politicamente conseguentemente. Quindi Bellodi ci ricorda una cosa molto importante, la coerenza in politica estera e in politica energetica. Non si può fare un decoupling tra le due cose. Se tu ti sei energeticamente reso dipendente da un paese, è difficile sostenere una guerra con quel paese. E questa è un'altra realtà, ma che avevamo dimenticato. Poi Bellodi dice un'altra cosa su questo tema, no? Che non vi può essere una sovranità di un paese senza una indipendenza energetica e senza una forza militare. E qui mette un po' il coltello nella piaga dell'Unione Europea, che non è né energeticamente indipendente né una potenza militare. Il concetto è importante, andrebbe molto sviluppato, non abbiamo tempo di farlo. Io però lo metterei un po' diversamente, nel senso che tutto sommato la sovranità ci può anche essere se sei privo di una forza militare e energeticamente non autosufficiente. Sono pochissimi gli stati, anche come ricordava forse Roberto. La sovranità c'è sempre, diciamo, ma è una sovranità debole, una sovranità minacciata, che soprattutto è una sovranità interna. Cioè io non posso, se sono non armato e non energeticamente indipendente, non posso mettere il naso fuori dai miei confini. Non posso mettere il becco negli affari, anche regionali, che siano la Siria, che siano la Libia, che siano il Caucaso, dove invece ci sono potenze che hanno investito sull'una e sull'altra di queste capacità. Perché il campo internazionale è quello dove si fanno e si distano le regole del sistema internazionale. E le regole valgono in maniera diversa se tu sei energeticamente, da che parte del tubo tu stai, o dalla forza militare che tu possiedi. Quindi direi allora che senza capacità militare, senza indipendenza energetica, non è che non c'è sovranità, non c'è autonomia strategica nelle relazioni internazionali, che è qualcosa su cui si può fare a meno in certi periodi storici, perché magari sei dentro la guerra fredda, l'indipendenza, la sovranità, l'autonomia strategica non c'è, perché è un gioco fermo, congelato. Ma quando si scongela tutto, il gioco diventa dinamico e diventa revisionista dello status quo, allora l'autonomia strategica ti serve. Ecco che allora nasce nel mondo post-guerra fredda, nascono problemi che nella guerra fredda non avevamo. E quindi una serie di parallelismi che vengono fatti tra pre-89 e post-89, che sono molto interessanti storicamente, incluso le sanzioni, inclusi i sabotaggi sui gasdotti, io li metterei tra virgolette, perché parliamo di mondi totalmente diversi. Poi ci sono alcune questioni che vorrei aggiungere, che per me sono dirimenti, che forse nel libro ci sono ma sono lasciate un po' implicite, che dipendenze e dipendenza o indipendenza non è un concetto assoluto, ma è relativo, dipende da chi sono dipendente o indipendente e i rapporti politici che ho con la mia fonte di dipendenza. La Moldavia dipende per l'80% della sua energia dalla Transnistria, che è una regione in fuga, diciamo, no? Breakaway, con dentro soldati russi, sostanzialmente dipende dalla Russia. Quindi dipendere per la Moldavia per l'80% della propria produzione energetica da una centrale a gas che si trova in Transnistria vuol dire dipendere dalla Russia, che è un problema per la Moldavia. Se dipendesse dall'80% dalla Romania e non dalla Russia, sarebbe sempre dipendente all'80%, ma non sarebbe la stessa cosa politicamente. Quindi ecco che il concetto di dipendenza e indipendenza può cambiare radicalmente nel momento in cui cambiano i rapporti politici che stanno dietro al concetto di dipendenza. Soprattutto mi spingerei anche a dire che un conto è essere dipendente energeticamente da paesi con cui ho un grosso interscambio economico, che sono alleati di carattere politico e militare, che magari sono anche stabili o magari sono democratici. È una dipendenza con cui ci posso tranquillamente vivere. E questo dobbiamo essere chiari e netti, cioè se l'Italia o l'Europa tutta non possono essere una potenza militare non possono essere energeticamente indipendente, dobbiamo essere consapevoli che la nostra dipendenza energetica va un po' messa in sicurezza, cioè va cercata in paesi che comunque noi riusciamo ad avere un rapporto politico soddisfacente oltre una certa linea. E questo è importante, quindi io posso permettermi una dipendenza energetica da un soggetto che è direttamente proporzionale dalla natura sia del sistema internazionale, se è fluido o congelato, ma anche della simbiosi, diciamo, politica che nasce tra i soggetti dalle due parti del tubo. Questo porta, secondo me, a delle condizioni molto diverse, anche la stessa dipendenza dalla Russia. Negli anni 80 era una cosa, negli anni 90 era un'altra. Già dopo il 2008, cioè dopo la Georgia, inizia a diventare più problematica. Dopo il 2014 inizia a diventare folle la dipendenza energetica dalla Russia. Dopo il 2022 inizia a diventare una missione impossibile. Parliamo sempre di Europa-Russia, parliamo sempre degli stessi tubi e dello stesso gas, ma parliamo di mondi totalmente diversi. Quindi dobbiamo riportare il gas, i tubi e le forniture in un contesto appunto geopolitico, perché è inscindibile questo rapporto. Poi un'altra cosa, mi avvio più o meno alla conclusione, visto per stare nei tempi veloci che ci siamo dati. Un'altra cosa importante su cui Bellodi ci fa riflettere, quando dice non è stato Putin ad imporci le scelte dalla dipendenza dalla Russia, e dice una cosa sacrosanta, è vero, sono state scelte nostre, una cosa importantissima, dovute ai vincoli, dovuta alla miopia strategica, in molti casi, dovute anche a delle ambizioni geopolitiche della Germania, non sostenute però da una potenza militare. La Germania ha fatto una scelta eurasiatica basata sul neutralismo mercantilista. Può reggere, sì, per un po' di anni, sì. Quando cambiano le condizioni devi cambiare questa politica, non puoi perseverarla. Ma nel mondo del gas, dei tubi, è difficile tornare indietro. Quando tu hai deciso investimenti che hanno dei costi, che hanno dei patti, che hanno dei tempi estremamente lunghi, sei il tubo vincola tanto. E vincola anche quando cambiano i fattori. C'è il rischio di una sindrome di Stoccolma da questo punto di vista energetica, che io credo sia stata in buona parte sottovalutata. Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, tutta la questione libica è importantissima, perché da lì nasce anche tutta una nostra diversa dipendenza energetica. Comunque per noi, per l'Italia o per l'Europa, dopo il 2014 non aver capito che era necessario stabilizzare la Libia a tutti i costi, e si poteva fare, sarebbe stato difficile, ma si poteva e si doveva fare. E invece che lavorare per la stabilizzazione della Libia o invece di trascurare l'Africa, abbiamo aumentato la nostra dipendenza dalla Russia dopo il 2014, dopo la Crimea. E questo è qualcosa di estremamente... Non è stato Putin che ce l'ha imposto, siamo stati noi europei, noi italiani, a lasciarci in balia di questi eventi. Ecco, questo vuol dire che noi avevamo perso l'abitudine di capire che il petrolio, ma soprattutto il gas, non sono una merce, non sono una commodities da trattare con un approccio di mercato, soprattutto quando non si ha una capacità autonoma di garantire la propria sicurezza e quindi di dettare le regole del gioco, perché il gas può essere usato, e la Russia ce l'ha dimostrato, con tutti i paesi dell'Est, ma già dal tempo dell'Unione Sovietica, col post-89, con l'Ucraina anche. I 30 anni del rapporto energetico Ucraina-Russia sono un manuale di ricatto energetico. Magari da entrambe le parti, ma quelle sono, perché non si sa se ricatta il fornitore o il paese di transito. Ma quello era un rapporto insano, politicamente insano, che ha destabilizzato l'Europa centrale per anni e anni, per decenni. E attenzione, non è una questione di mercato. Quando la Russia negozia il prezzo del gas con l'Ucraina e impone lo sconto in cambio del mantenimento della base militare in Crimea, non è politica del gas, perché quella base militare in Crimea fu quella da cui poi partì l'occupazione della Crimea nel 2014. E gli ucraini alla canna del gas, appunto, con un reddito di $2,000 pro capite annui, del prezzo. Non potevano pagare il prezzo di mercato. La sdoppiatura del prezzo, che i paesi senza sovranità dell'Europa orientale pagavano un prezzo sotto il mercato, i paesi dell'Europa occidentale, anche durante la Guerra Fredda, pagavano il prezzo di mercato, si poteva fare, ma perché era il mondo dell'Unione Sovietica, del Patto di Varsavia, del Comecon, della sovranità limitata. Yalta aveva deciso che era così, per cui così doveva essere. Di fatto noi europei, quando facciamo gli accordi con l'Unione Sovietica negli anni Ottanta, pagavamo a prezzo di mercato il gas con cui che la Russia vendeva sotto costo a paesi dell'Europa orientale per tenerli soggiogati. Di fatto pagavamo noi quello che la Russia scontava agli ungheresi, ai cechi, agli slovacchi, ai polacchi, eccetera. Probabilmente ai russi stessi, che pagavano il gas molto meno di quello che invece avrebbero dovuto pagare. Lo pagavamo noi in cambio della libertà. C'è un baratto, prezzo del gas e libertà. Questo è qualcosa di estremamente importante, che mi porta ad una certa differenza con la tesi anche che esprime Caracciolo nella prefazione. Adesso ci si è soffermato Roberto, quindi non mi ci soffermo io, ma sostanzialmente vedo un'inversione un pochino della causa-effetto dei fattori e conseguenze della guerra. Non ci ritorno, ma diciamo è un punto secondo me importante. Dove posso concludere, diciamo, queste mie considerazioni? Ah sì, c'è un punto importante, una domanda importantissima che fa Bellodi, che è quella, una domanda strategica: cosa accadrà alla Russia? Cioè, adesso che la guerra c'è, adesso che siamo in questa situazione, cosa accadrà alla Russia? Io, al di là degli episodi militari stretti, che poi io vedo che sostanzialmente non dovrebbero andare oltre il 2023, e vedo una sconfitta sostanziale, probabilmente ai punti, della Russia, non oltre il 2023, quello che mi preoccupa, su cui dobbiamo riflettere, è il dopo. Ormai il conflitto è andato da un punto di vista di fatto di cigno nero. Quello che dobbiamo adesso capire è che entriamo in un periodo di forte isolamento della Russia, che non durerà per sempre ovviamente, ma durerà tanto. Io studio molto le sanzioni, e per come ho visto costruire l'apparato sanzionatorio e lo paragono ad altri apparati sanzionatori esistenti, io sarei quasi sicuro che parliamo non prima di un decennio che la Russia ritorni a poter essere un partner per tantissime cose, inclusa l'energia. Quindi poter pensare di tornare a fare business as usual con la Russia sugli idrocarburi prima di 10 anni, io non lo vedo, neanche se la guerra finisce domani. A meno che non è una guerra che porta a una disfatta totale, una ricostruzione politica totale della Russia, ma probabilmente non avverrà e probabilmente non lo speriamo, non lo spera nessuno. Quindi se la guerra terminerà tra 6-12 mesi, l'isolamento della Russia, il suo declino economico, il peso delle sanzioni, ricordate quanto difficile è togliere le sanzioni dopo che sono state messe. Sono sanzioni messe negli anni 80 dagli americani sull'Unione Sovietica, che sono state tolte 10-12 anni dopo il crollo del muro, perché l'Unione Sovietica non lasciava emigrare gli ebrei, per esempio. Era accaduta l'Unione Sovietica, si arriva a toglierla negli anni, fine anni 90. Cioè è qualcosa di estremamente difficile decostruire un regime sanzionatorio, perché anche il mercato si adegua. Allora io vedo che ci sarà un decennio o più prima che si possa arrivare a un reset dei rapporti con la Russia. E questo è un grosso problema, perché nel frattempo siamo, come dice Bellodi, in una transizione energetica, dove il gas rimarrà la fonte necessaria di ponte prima che andremo in un altro sistema energetico. Ma questo decennio o poco più che il gas ancora servirà, non sarà la Russia il paese che ce lo darà. Quindi l'anno zero arriverà troppo tardi. D'altronde, quando si ricorda che nel 58 Mattei firmò con l'URSS il primo contratto petrolio, penso si parlasse all'epoca, era il 58, cioè eravamo 15 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ecco che allora, quando ci sono episodi così importanti, questa guerra è una guerra importante, non è la seconda guerra mondiale, non è la terza guerra mondiale, ma ha un carattere costituente simile, cioè è un carattere che ridisegnerà le regole del sistema politico, dei rapporti tra stati e energetico. Tutto ciò non consentirà di ritornare in tempi brevi, e quando si ritornerà ai rapporti prima, il mercato del gas sarà totalmente diverso, perché sarà andata avanti di 10, di 12, di 15 anni la transizione energetica. Siamo in un terreno totalmente incognito, secondo me. Questa è una grande, secondo me, problematica, una questione aperta. Quindi cosa fare con la Russia? Il problema è non lo potremo mai sapere, e sicuramente parliamo di un medio termine, e troveremo una Russia impoverita, indebitata, isolata, con un'economia che rischia di retrocedere tanto. Bisognerà ritornare a fare investimenti che sono stati bloccati per tanti anni, a patto che si potranno finanziare questi investimenti. Per cui termino così dicendo che c'è sicuramente la questione fondamentale, è quella della sicurezza energetica, che ha tante dimensioni. C'è quella del prezzo, cioè io voglio pagare poco il gas. C'è quella dei volumi, ne voglio tanti di gas. Sicurezza energetica non è soltanto pagare poco, è avere anche tanto gas. Sicurezza energetica è anche avere la costanza nel tempo di prezzi bassi e di volumi alti, e magari anche la flessibilità di poterli poi cambiare mano a mano che cambiano le mie esigenze industriali. Però oltre tutto questo, quindi prezzi, volumi e costanza del tempo, della quantità e dei prezzi e della disponibilità, c'è una quarta dimensione che non possiamo non tenere conto, che è quella della libertà, della sicurezza e della sovranità. Questo è un prezzo nascosto, cioè una dimensione nascosta della sicurezza energetica, che è quella meno energetica, è quella politica, quella geopolitica. Per cui, e purtroppo è ritornata, no? In certi periodi possiamo concentrarci solo sulla dimensione di prezzo, di quantità della sicurezza energetica. E probabilmente era il mondo dall'89, dal 90 fino al 2008. Dopo il 2008 e soprattutto dopo il 2014, la sicurezza energetica è diventata una questione di sicurezza, di hard security, non più di prezzo o di quantità, o non solo di prezzo e di quantità. E il rischio, forse l'errore che noi abbiamo fatto, di immaginare che per avere prezzi bassi e quantità alte abbiamo sacrificato quello che poteva essere l'approccio della sicurezza. Per cui la questione fondamentale è pareggiare le dipendenze politiche, militari ed energetiche. Ed è questo, secondo me, il punto debole dell'Europa, che oggettivamente la rende un attore fragile nei rapporti di potenza anche con gli alleati e anche con la Russia.
Grazie Paolo. Professor Bellotti, prego.
Ma sì, dunque, ovviamente le considerazioni fatte sono tantissime, però io sarò inversamente proporzionale, cioè tanto la quantità, tanto più sarò breve. Partirei un attimino da quello che ha detto Roberto Menotti e sulla Turchia. Ecco, diciamo, l'equazione energetica non è fatta solo da due variabili, no? Cioè da il paese produttore da una parte e il paese consumatore dall'altra, ma c'è una terza variabile che è il paese di transito. Il paese di transito, come sottolineava giustamente prima Roberto Menotti, è un qualche cosa che gioca un ruolo fondamentale. Perché la Russia ha voluto costruire il Nord Stream, e cioè quel gasdotto che porta il Nord Stream 1 prima e il Nord Stream 2 dopo, che porta il gas in Germania attraverso il Mar Baltico e dunque bypassando l'Ucraina? Ecco, per la semplicissima ragione che voleva bypassare l'Ucraina. Cioè voleva eliminare dall'equazione energetica una variabile che ha delle implicazioni di carattere ovviamente geopolitico, perché dà una leva al paese in transizione, e costa, perché ogni paese che viene attraversato, un po' come i diritti di sorvolo degli aerei, il paese che viene attraversato fa pagare una fee di transito, un po' come il pedaggio, un fiorino nel film di Non ci resta che piangere. E dunque, questo, diciamo così, il fatto che da un lato ci sia una leva geopolitica, dall'altro che sia qualcosa che costi, fa sì che si cerca di evitare il paese di transito. ed è la ragione per la quale la Russia ha fatto il nostro immuno, non è per le ragioni di carattere economico. Il gasdotto che porta, storico, che il gasdotto siberiano che ci porta il gas in Europa andava benissimo, si poteva anche aumentare la produzione, era proprio un discorso di carattere per eliminare l'Ucraina dall'equazione. Tornando alla Russia, scusate, alla Turchia, e sì, la Turchia in questo momento si pone come paese in transito. L'Unione Europea preme molto per il cosiddetto corridoio sud, cioè abbiamo un corridoio nord dalla Russia e dice noi dobbiamo usare il corridoio sud. Il corridoio sud prevede l'attraversamento della Turchia. Roberto Menotti ha usato una espressione che uso spesso anch'io, cioè attenzione a non cadere la padella alla brace, nel senso di dire dalla padella della Russia alla brace della Turchia, perché anche la Turchia ovviamente è un paese i cui valori non sempre assomigliano a quelli occidentali. Non sto dando un giudizio, sto dicendo che sono dei valori un po' differenti. E ovviamente più maggiore è la quantità di gas che attraversa la Turchia, maggiore è il potere contrattuale della Turchia, che in questo momento ha delle mire, come abbiamo visto nel Mediterraneo, particolarmente espansionistiche. No? Ha fatto un accordo con la Libia, unendo le due zone di interesse esclusivo, economico esclusivo, un accordo che viola il diritto internazionale, che praticamente taglia a metà in verticale il Mediterraneo, no? Unendo queste due zone, per cui nessuno può più passare con gasdotti o quant'altro. Dunque, ha effettivamente le mire espansionistiche, lo vediamo benissimo, veniamo dall'attivismo che la Turchia sta mostrando in questo momento in Libia, non solo nel mare libico, ma anche proprio nel territorio libico. Dunque, sicuramente il fatto di dare molto potere contrattuale alla Libia, alla Turchia, sicuramente questo a mio parere è un problema, come giustamente ha detto Roberto Menotti, o può costituire un problema. Per quanto riguarda poi il discorso, diciamo così, della indipendenza, è ovvio, cioè noi non, quando dicevo che dobbiamo essere sovrani energeticamente, non vuol dire che noi dobbiamo avere tutto in casa, no? Churchill, quando era contrammiraglio la prima guerra mondiale, ha visto della marina, ha visto che le navi tedesche andavano molto più veloci delle navi inglesi. Perché? Perché le navi tedesche andavano a olio combustibile, le navi inglesi andavano invece a carbone. Ha deciso di cambiare, a cambiare i motori e quant'altro. Si è posto un problema nel senso di dire, ma io l'olio combustibile e il petrolio non ce l'ho. Dunque non è che purtroppo non l'aveva ancora trovato nel mare del nord, no? come poi dopo sarebbe stato trovato. Però ha detto io questo gas, io questo petrolio me lo devo procurare. Dunque fondò la National Iranian Oil Company in Iran, e cercando di accaparrarsi tutti quei campi petroliferi, concessioni e quant'altro, in modo da dire io questo gas, questo petrolio devo in qualche modo averlo. No? Dunque non necessariamente deve essere un petrolio o un gas autoctono, se così posso dire, ma deve essere qualcosa di cui abbiamo la disponibilità. E questa disponibilità ovviamente non può passare che attraverso la diversificazione di due cose, cioè da dove mi arriva e come mi arriva, e cioè le rotte di transito. Più siamo diversificati, maggiore ovviamente è il nostro potere contrattuale e minori sono i rischi. Come si dice in termini tecnici, non mettiamo tutte le uova nello stesso paniere, no? Ecco, questo per quanto riguarda il discorso, ovviamente. Poi c'è un tema, una domanda alla quale io mi sottraggo, cioè che cosa succederà tra 6 mesi, cioè io non sono un economista e dunque mi sottraggo volentieri. Dico solo una cosa, che in questo momento sta vendendo gas perché troppo di gas e proprio in virtù della sicurezza degli approvvigionamenti, così come noi abbiamo fatto riempiendo tutti gli stoccaggi quando il prezzo era molto alto, non avevamo scelta, e in questo momento dunque il prezzo del gas è molto diminuito. Che cosa succederà tra 6 mesi, se ci sarà stagnazione, se, io questo ovviamente non Quello che so è che il gas è considerato un po' l'idrocarburo per la transizione energetica, cioè passando dal mondo del fossile al mondo delle rinnovabili. E sul tema di Paolo Quercia, sul rapporto tra gas e politica e geopolitica, l'energia, cioè il gas è, non si può parlare di energia di gas senza parlare di geopolitica, non si può parlare di geopolitica se non si parla di gas. Qui però c'è una distinzione da fare, su un punto non sono perfettamente d'accordo con Paolo Quercia. Il mondo del petrolio è una commodity, cioè c'è una grandissima differenza tra il petrolio e il gas. Il mondo del petrolio è un mondo dominato da grandi traders internazionali, cioè un mondo dominato dai privati. Ovviamente gli stati produttori sono la maggior parte, cioè le società di produzione sono in mano a, gli stati, no? Sono società governative nella maggior parte dei, anzi in tutti i paesi a parte degli Stati Uniti che producono il petrolio, ma è l'unico momento della filiera in cui c'è l'elemento statuale. Per quanto riguarda invece il trasporto, quel midstream, il downstream, il trasporto, la distribuzione e quant'altro, questo non è in mano agli stati, è in mano ai privati. Cioè una petroliera quando lascia un porto con una destinazione e un cliente. Poi nel suo percorso può cambiare molto spesso destinazione di paese e cliente, proprio in virtù di dinamiche puramente commerciali, che sono dinamiche che sono decise dai grandissimi trader internazionali. Così non è per quanto riguarda il gas, per due ordini di motivi. Il primo perché i paesi produttori di gas sono infinitamente inferiori a quelli del petrolio. Perché non abbiamo un OPEC del gas? Non abbiamo un OPEC del gas per la semplicissima ragione che non è necessario, perché i quattro produttori di gas possono farsi una telefonata a nottetempo e vedere un po' come va il mercato. Non c'è bisogno di un consesso per quanto riguarda il gas, perché è un oligopolio, sono pochissimi. E la seconda ragione, quella più importante, e questa è stata evidenziata, è che per quanto riguarda il mercato tradizionale del gas, cioè quello del LNG, per intenderci, è un mercato dominato da gasdotti. E i gasdotti si costruiscono attraverso dei rapporti cosiddetti G2G, cioè il governo. Tra due governi, tra due o più governi. E i gasdotti sono come un matrimonio, questo è stato un pochettino detto, il fatto che appunto nel momento in cui noi costruiamo un gasdotto, siamo legati a quel paese, siamo legati per sempre, perché è impossibile costruire un nuovo gasdotto che sostituisca completamente quello russo. Gli investimenti sono enormi, non ce lo permetterebbero più gli ambientalisti, dunque è impossibile ripetere, e avere duplicare i gasdotti. Dunque i gasdotti legano indissolubilmente due paesi. Perché noi siamo così vicini? Perché noi abbiamo un rapporto così privilegiato con la Libia? Abbiamo un rapporto privilegiato con la Libia perché se la Libia non dà il gas all'Italia, in questo momento ne dà pochissimo perché lo usa per ragioni interne, ma non lo dà nessuno, perché siamo gli unici, non avendo loro liquefattori, a poter comprare il loro gas. E dunque il petrolio è un mercato molto differente da quello del gas. È per questo che il gas è legato così tanto al tema di carattere geopolitico. Poi finisco un paio di altre considerazioni, è stato in parte citato anche da Roberto Menotti e anche da Paolo Quercia, cioè vedete c'è chi dice, no, che quando c'è una guerra è la gente che soffre, no? Adesso non parlo della povera gente ucraina, ovviamente, dove ci sono migliaia di morti e quant'altro, ma parlo dell'aumento dei prezzi del gas e del petrolio e quant'altro. Cioè c'è una guerra, i grandi del mondo decidono in modo determinato e poi la gente paga. Ecco, questo non è vero per quanto riguarda il tema dell'aumento del prezzo del gas e del petrolio in questo momento. Siamo stati noi che ci siamo messi in questa situazione. È colpa nostra se l'Italia in questo momento ha una bolletta energetica che è molto più alta della Germania e di tutti i paesi dell'Unione Europea. Perché siamo stati noi che non abbiamo voluto i rigassificatori, che non abbiamo voluto il nucleare, che non possiamo estrarre il gas dall'altro Adriatico, che abbiamo in tutti i modi ostacolato il TAP, che non siamo nemmeno entrati in un gruppo di lavoro che prevedeva uno studio per quanto riguarda i nuovi giacimenti nel Mediterraneo orientale, per paura che un altro gasdotto potesse arrivare in Italia. Non abbiamo nemmeno partecipato a un gruppo di lavoro. C'è stata una riunione a Palazzo Chigi con il governo Conte in cui lo avevano escluso per paura che ci fosse un altro gasdotto come il TAP. Dunque, tutto questo è colpa nostra, cioè se siamo in questa situazione è perché siamo un po' ipocondriaci, cioè non vogliamo nessun tipo di infrastruttura. In un momento come questo, in cui c'è un'economia di guerra, beh, noi stiamo discutendo sul colore della nave, del rigassificatore galleggiante al largo delle coste di Livorno. Cioè noi stiamo discutendo del colore di questa nave, se si adatta o meno al paesaggio. Dunque, tutto questo ce la siamo voluta. Siamo stati noi che ci siamo messi nelle mani di paesi est. Noi siamo un paese petrolifero. Siamo un paese gasiero, abbiamo gas, abbiamo petrolio. La Shell aveva investito 3 miliardi di dollari o di euro, non ricordo, nel rigassificatore di Brindisi e ci aveva messo 10 anni per ottenere tutte le autorizzazioni. È cambiato il governo regionale, è andato Nichi Vendola, che ha annullato nottetempo tutte le autorizzazioni. La Shell è andata via dall'Italia immediatamente, ha fatto ricorso chiedendo danni, peraltro giustamente, al governo italiano, perché si è violato un po' il legittimo affidamento, si sono violate tutte le regole di diritto, e dunque tutto questo fa sì che ci siamo messi in questa situazione. Dunque non ci dobbiamo lamentare se noi abbiamo i prezzi più alti rispetto a tutto il resto dell'Europa, perché noi potremmo estrarre gas dall'alto Adriatico, non lo facciamo. Potremmo avere molto più gas e petrolio in Basilicata, non lo facciamo. Potremmo avere dei rigassificatori, non lo abbiamo fatto, ce ne sono 8 in Spagna, noi ne abbiamo 3 piccoli. Ecco, dunque, tutto questo fa sì che a causa del suo aval, come si dice in gergo. Dunque, al di là di tutti i ragionamenti che possiamo fare di carattere geopolitico, strategico, scusate se sono così terra a terra, beh, poi in realtà bisogna anche guardare al nostro atteggiamento quotidiano. E il nostro atteggiamento quotidiano è quello di aver rifiutato sempre tutto e ci troviamo in questa situazione.
Grazie, grazie davvero. Io vi ringrazio per questo splendido dibattito, anche molto molto istruttivo. E Paolo e Roberto lo sanno, ma faccio l'invito al professor Bellodi, la prego di considerare me e Stroncature a sua disposizione per il futuro, per poter continuare casomai a dibattere di queste questioni. Intanto però l'occasione di oggi è stata la presentazione dell'ultimo lavoro del professor Bellodi, che è Gas e potere, geopolitica dell'energia dalla guerra fredda a oggi, Lewis University Press, edizioni 2022. Io vi ringrazio tanto, vi auguro buona serata e rinnovo l'invito al professor Bellodi a considerare me e Stroncature a disposizione. Buonasera e grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Arrivederci.